Buonasera a tutte e a tutti, questa è la lettura del mercoledì che conclude il programma delle letture di quest'anno. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di tutto il programma delle attività sociali del 25-26. Questa lettura è, come dire, in qualche modo, dal mio punto di vista, anche un po' una sintesi di tanti dei problemi che abbiamo visto emergere durante il nostro lavoro, nei seminari, nelle altre letture, nei linguaggi in transito. La lettura di questa sera ha un titolo che conoscete ma che ricordo: Terra, territorializzazione, linee di fuga. Titolo che già dai lemmi, territorializzazione e linee di fuga, lascia pensare che l'autore a cui si volgerà l'attenzione questa sera è Gilles Deleuze, che insieme a Philippe Guattari ha pubblicato un libro notissimo che si chiama Che cos'è la filosofia? Ma in particolare la lettura di Rossella Fabrichesi e Enrico Redaelli, che entrambi ringrazio caramente, entrambi i membri del Comitato Scientifico di MECRI, cioè la lettura che Rossella Fabrichesi e Enrico Redaelli svolgeranno si concentrerà sul capitolo quarto di questo volume, capitolo quarto, che si intitola, guarda un po', Geofilosofia. Allora io lascio subito la parola a Enrico Redaelli e Rossella Fabrichesi, li pronuncio in questo ordine perché, se ho ben capito, comincerà proprio Enrico Redaelli per poi lasciare la parola a Fabrichesi. Ringrazio di cuore entrambi, credo che, come di consueto, dopo la lettura avremo un po' di tempo per chiacchierare, ecco, con i nostri due lettori. Grazie, grazie. Buona serata, buona lettura.
Allora, buonasera a tutti, grazie Fiorenda per la presentazione, grazie a tutti per la vostra presenza. Dunque, parliamo di geofilosofia, cioè di questo capitolo del libro Che cos'è la filosofia di Deleuze e Guattari. E io vi dico subito, farò una lettura di servizio, cioè una lettura che cercherà essenzialmente di decriptare, di sviscerare, di rendere, diciamo, spero, comprensibile un testo che, a dire il vero, è piuttosto denso, ricco di riferimenti impliciti, molto contratto, no? Poi magari Rossella si aprirà ad altri orizzonti e, come dire, confronterà queste questioni che emergono in questo libro, in particolare nel capitolo, appunto, Geofilosofia di questo libro, con magari anche altri autori e altri temi. Però proprio una lettura, ecco, come dicevo, molto, molto di servizio. Partirei proprio dal libro, però, anzitutto, insomma, che cos'è la filosofia di Deleuze e Guattari, giusto per indicare due parole su il contenitore di cui stiamo parlando, dentro cui c'è poi questo capitolo su cui ci soffermiamo. Allora, il libro è, appunto, dicevo, Che cos'è la filosofia? Che è l'ultimo grande lavoro scritto insieme da Deleuze e Guattari, gli Stanlio e Ollio della filosofia, come ebbe a dire una volta lo stesso Deleuze. Questo testo è stato pubblicato nel 1991. E può essere considerato un po' un bilancio di tutto il lavoro di ricerca comune fatto da Deleuze e Guattari insieme. Ora, che cos'è la filosofia per Deleuze e Guattari? Visto che il titolo è quello, possiamo dire di che cosa si tratta in questo testo, appunto di che cos'è la filosofia e che cos'è la filosofia. Per Deleuze e Guattari direi anzitutto che per rispondere a questa domanda dobbiamo allontanarci da tutta una serie di risposte piuttosto tradizionali, quindi siamo molto lontani dall'idea di filosofia come contemplazione o dall'idea di filosofia come rappresentazione della realtà o dell'idea di filosofia come discorso vero, cioè come discorso che sarebbe vero in quanto corrispondente alla realtà sulla base del principio della adequatio intellectus et rei, no? Deleuze ha combattuto, potremmo dire, tutta una vita, no, sin dai tempi di Differenza e Ripetizione, contro questa idea di filosofia, cioè contro quella che lui chiama l'immagine dogmatica del pensiero, cioè l'idea per cui la filosofia debba descrivere la realtà, il che presuppone che ci sarebbe una realtà già fatta da una parte e poi il discorso filosofico che anzitutto starebbe da un'altra parte, non si è mai capito dove, e poi sarebbe o dovrebbe essere rappresentazione. Appunto, questa è l'immagine dogmatica del pensiero, che già in Differenza e Ripetizione, dicevo, Deleuze sottopone a una dura critica, perché contiene, potremmo dire così, almeno tre errori dal punto di vista deleuziano, no? Anzitutto che esista una realtà già fatta, cioè che ci sia là un mondo statico, no? Composto di cose statiche che starebbero lì, poi che il discorso sia altrove dal mondo che sia altrove dalla realtà, e terzo direi che la filosofia sia appunto rappresentazione, cioè che sia un discorso che rappresenta qualcosa. E allora, che altra idea di filosofia viene avanzata in questo testo del 1991? Prima ancora direi, per dare un po', diciamo, l'idea del clima, dell'atmosfera in cui si muovono De Lozio e Gattari in questo testo, prima ancora di entrare nel contenuto del libro, proverei a dire la questione in questi termini, cioè la filosofia per De Lozio e Gattari è, direi, anzitutto una pratica. È anzitutto un dispositivo, è anzitutto una macchina, è macchina proprio nel senso di macchinazione. Quindi potrei dire così, è un pezzo di realtà, è un pezzo di mondo, quindi non è che la filosofia sia fuori dal mondo, non è altrove dal mondo, è il mondo, è un pezzo di mondo, ma un pezzo di mondo che opera in modo particolare, che produce effetti particolari. Cioè, quella di De Lozio e Gattari potrei dire anche così, insomma, è, a mio avviso, nella mia lettura, almeno una visione profondamente pragmatica della filosofia, direi quasi pragmatista. Cioè, la filosofia è là dove si producono determinati effetti. Quali effetti? Per comprenderlo, partiamo dalla definizione tecnica, veniamo alla definizione tecnica di filosofia che troviamo in questo testo, che troviamo nel libro, in particolare nell'introduzione a pagina 8, dove De Lozio e Gattari dicono la filosofia è arte del formare, dell'inventare, del fabbricare concetti. Quindi la filosofia è una macchina, potremmo dire anche così, che produce concetti, è una macchinazione di concetti. E che cos'è un concetto? Niente di ciò che comunemente si intende, solitamente si intende con questo termine, no? Che cos'è un concetto? È una questione a cui ho dedicato poi un intero capitolo del libro, che si titola appunto Che cos'è un concetto? Il capitolo centrale, diciamo un architrave, insomma, e io proverei a riassumere velocemente questa questione molto complessa in queste brevi battute, cioè. Anche il concetto va inteso in un senso pragmatico, se non addirittura pragmatista. Cioè il concetto, direi, è anzitutto un evento. Quindi non è qualcosa che sta nella testa di qualcuno, non è qualcosa che sta da qualche parte nell'iperuranio, semmai è un certo modo di tagliare il mondo. Quindi, scrivono De Lozio e Gattari, pagina 5, il concetto è una questione di articolazione. È un ritaglio, è un accostamento, una questione di articolazione, di ritaglio, di accostamento, cioè un certo modo potremmo dire di tagliare, ritagliare, ricomporre. Se parliamo di concetto intendiamo qualcosa di quest'ordine, cioè qualcosa come uno scomporre, ricomporre il mondo, scomporre, ricomporre parti di mondo. Tant'è vero che a pagina 8 De Lozio e Gattari parlano di montaggio. Cioè, quando devono definire che cosa è un concetto, chiamano in causa questa nozione, il montaggio. Il montaggio, aprirei una breve parentesi, vi ricordo c'è stato tutto un lavoro fatto a Mecrin, nel seminario di arti dinamiche tenuto da Frida Kahnbia tempo fa, attraverso il lavoro di Eisenstein e il cinema di Eisenstein, in particolare proprio il lavoro sul montaggio. Ecco, quando qui De Lozio e Gattari pensano al concetto come montaggio, intendono in fondo qualcosa di non molto dissimile, a mio avviso, cioè appunto un lavoro di smontaggio. E aggiungerei, per, come dire, dare un'ulteriore coloritura, se volete, a questa nozione di concetto, aggiungerei anche che ogni concetto è una exaptation, cioè una certa riconfigurazione di elementi preesistenti, tagliati, prelevati e rimontati diversamente. E quindi, come dire, è il montaggio, se volete, in una sezione un po' biologica, cioè, dovete intendere un montaggio nel senso in cui ogni essere vivente è in fondo un montaggio di altri pezzi, no? Ognuno di noi, ogni essere vivente è in qualche modo una ricomposizione di altri pezzi che prende, assimila a sé, e quindi che, come dire, scompone, ogni essere vivente scompone parti di mondo per appunto generare una nuova configurazione, in quanto mangiamo, ci nutriamo di altre cose, in quanto siamo in uno scambio continuo con altre cose. In questo senso siamo in una continua risonanza con altre cose. Infatti, risonanza, vibrazione è un altro dei termini che usano De Lozio e Gattari per indicare il concetto. Quindi, il concetto è un centro di vibrazione, questa è l'espressione che usano De Lozio e Gattari nuovamente, sempre in queste prime pagine. Il concetto è un centro di vibrazione, cioè potremmo dire questo è un certo modo di tenere insieme, di far risuonare insieme determinati elementi. In questo senso è sempre un montaggio, ma un montaggio vibrante, un montaggio che fa risuonare elementi diversi. Allora, riassumendo, potremmo dire che il concetto è un evento, un'articolazione, un'operazione di montaggio che produce determinati effetti, cioè genera una nuova configurazione del mondo, quindi anche genera un nuovo soggetto. Il concetto è qualcosa che produce degli effetti anche sul soggetto, che produce effetti di soggettivazione, direbbe Foucault, insomma, no? Cioè, non è qualcosa, come dire, non è che c'è il soggetto di qua che poi pensa al concetto di là. No, il concetto produce, è una, come dire, un centro di vibrazione che produce effetti anche sul soggetto. E la filosofia che cos'è? È produzione di concetti, quindi potremmo dire è un'arte. Anzitutto è una tecnica, è una pratica, ed è, qui vengo al punto più importante, è una pratica creativa. Cioè, no, non è una rappresentazione di qualcosa di già fatto, cioè che non è qualcosa che si rapporta a qualcos'altro che sarebbe già compiuto e starebbe alle sue spalle. No, la filosofia è un'arte, una pratica, una tecnica che crea qualcosa che prima non era. Cioè, appunto, la filosofia non è rappresentazione, potremmo dire è fabbricazione. Allora, detto molto sommariamente che cos'è la filosofia per Deleuze e Guattari, ovvero, insomma, un po' apparecchiato l'argomento e l'atmosfera generale del libro, veniamo al capitolo che ci interessa. Cioè, veniamo a questo quarto capitolo che si intitola appunto Geofilosofia. E partiamo proprio dal titolo, Geofilosofia. Titolo strano, no? Evidentemente c'è un riferimento alla Terra.
Scusami Enrico, c'è qualche problema di connessione? Abbiamo perso le ultime parole, quindi
Sentite, sì. Dove
sì, ho
eravate
iniziato.
arrivati?
Siamo arrivati al capitolo 4, geofilosofia, una parola un po' strana. Dopo abbiamo perso però, forse se puoi avvicinarti un po' alla fonte
Sì.
della connessione. O tenere vicino il router, insomma, in questo caso il cellulare al video, siamo più sicuri. Scusami, ma te l'ho segnato perché sennò ti perdiamo, segnalato perché sennò ti perdiamo per strada. Grazie.
Certo, non ho detto nulla se non appunto che è un titolo un po' strano. Noi ci troviamo con questo titolo Geofilosofia. Diciamo, è un po' strano perché c'è un richiamo alla Terra, evidentemente, c'è un richiamo alla geografia. Che accostata alla filosofia ci fa un po' strano, quantomeno, come dire, ci suona un po' inusuale, perché, beh, potremmo dire perché noi siamo abituati, da una lunga tradizione, a parlare di storia della filosofia, no? Quindi ci aspetteremmo una storia della filosofia, non una geografia della filosofia. Ma è proprio contro questa lunga tradizione che abbiamo alle spalle che Deleuze e Guattari giocano la geografia e la loro geofilosofia. Da quale tradizione vogliono prendere le distanze? Potremmo dire dalla tradizione storicista. È lo storicismo che viene preso di mira dalla geofilosofia, cioè vale a dire quella filosofia della storia che nasce nella cultura romantica tedesca, che ha in Hegel il suo principale esponente e che concepisce la filosofia in termini storici. Ora, qual è, potremmo dire così, il problema del concepire la filosofia in termini storici o qual è il problema di fare storia della filosofia? Detto un po' brutalmente, per Deleuze e Guattari, fare storia della filosofia in senso storicista vuol dire uccidere la filosofia, una battuta, insomma, cioè piantare i chiodi nella bara e seppellirla sotto metri di terra. E poi anche significa porre il problema dell'origine. In senso storiografico, per cui poi noi dovremmo, come dire, anche rapportarci a questa origine, chiederci come riattivare questa origine, insomma, c'è tutta una serie di problematiche che questa visione storicistica si porta dietro. Ma vediamo meglio questo problema, perché così capiamo anche bene perché geofilosofia, cioè perché geografia e perché non storia, insomma, qual è il problema della storia della filosofia? Potremmo dire che il problema risiede in un certo atteggiamento, se volete, caratteristico della cultura romantica tedesca, che individua un'origine, che sarebbe là, nell'antica Grecia, l'origine della filosofia la collochiamo là, insomma, ne fa una storia, il che vuol dire anche fa un oggetto, e quindi ne fa un testo. un resto cadaverico, ne fa un cadavere, insomma, quindi la cadaverizza, potremmo anche dire così. Quindi ne fa una storia che è necessariamente la storia di un allontanamento dall'origine. Perché? Perché l'origine è là, adesso non c'è più, quindi è morta. E questo comporta tutta una serie di domande. Ma quanto siamo distanti dall'origine? Quanto saremmo in grado di essere eredi di questa origine, no? Rispetto ai greci che originariamente hanno pensato alla Sofia, quello che chiamo noi. Cioè, in breve potremmo dire così, una volta che hai reso l'origine della Sofia un cadavere, poi si pone il problema del fantasma di questo cadavere, cioè poi si, come dire, scatena il fantasma dell'origine, il fantasma della filosofia originaria, allora veniamo infestati da tutta una serie di questioni che sono quelle che, secondo Deleuze e Guattari, evidentemente infestano una certa tradizione, un certo modo di pensare, per cui saremmo in grado di pensare come i greci, saremmo in grado di far rivivere quel cadavere che è appunto l'origine storiograficamente intesa della filosofia. Insomma, tutto un problema, potremmo dire così, dell'alfa e dell'omega. Ossia di una certa cultura, quella tedesca, che si pensa come omega, cioè che si pensa come punto terminale di uno sviluppo storico, che si vuole ricongiungere all'inizio, all'alfa, cioè all'inizio della cultura greca. E allora si crea questo circolo dell'alfa e dell'omega, in cui, come dire, poi l'alfa e l'omega si scambiano le parti, no? E allora accade quello che Nietzsche aveva già detto con una battuta scherzante, che viene tra l'altro riportata proprio da Deleuze e Guattari, pagina 109, ovvero. Ve la leggo perché è molto efficace, come dire, funziona molto bene, fa capire bene qual è la questione, qual è il punto. Cosa c'è di peggio di trovarsi davanti un tedesco quando ci si attendeva un greco? Cioè, ci si attendeva un greco, nello studio storicistico della filosofia si producono questi effetti che uno cerca un greco, cerca un filosofo greco e poi invece si trova davanti un tedesco, si trova davanti un tedesco erudito, cioè gratta gratta sotto, no? In questa concezione storicistica della filosofia in realtà si trova il tedesco erudito che ti fa la storia dei concetti, cioè che non ha capito un H di filosofia, no? Intesa come problema vivente e appunto vede e guarda la filosofia come un sapere morto. Ecco, questo modo di pensare l'origine, questo inghippo tra l'alfa e l'omega, tra l'origine, insomma, che è il nostro a portarci all'origine, o appunto il modo in cui la cultura tedesca, una certa cultura tedesca, si rapporta all'origine, è per Deleuze e Guattari un errore metodologico, direi anzitutto, ma è anche un rischio politico, è anche un pericolo politico, insomma. Perché? Perché, adesso potrei dirlo con questa formula, spero di rendere abbastanza l'idea, insomma, perché questa operazione è fatta appunto da una certa cultura storicista e da una certa tradizione, che cosa fa essenzialmente? Prende un popolo minore, per usare un termine dell'usiamo gattariano, e lo usa, lo copta per, come dire, giustificare, per accreditare un popolo maggiore. Dove popolo minore qui vuol dire un popolo che si distacca da se stesso, qual è appunto il popolo della Grecia antica, no? I primi greci che iniziano a filosofare, un popolo che si distacca da se stesso, cioè che si mette in questione, che fa un passo indietro dalla tradizione, dall'ordine istituito, dalla doxa, cioè vale a dire da tutto ciò che è già stato detto e fatto. E questa operazione quindi prende questo popolo e lo usa per costruire invece un popolo maggiore, un popolo uno, un popolo unitario, un popolo compatto. No? Come appunto quello che in qualche misura è in qualche modo alluso da questa cultura tedesca romantica, anche perché non esiste, cioè vale dire non esiste ancora la Germania, bisogna costruirla, bisogna trovare modelli antecedenti, bisogna trovare il giusto slancio, no? E quindi bisogna andare a cercare appunto nell'alfa, nell'origine, il punto dove noi possiamo riconoscerci e dire ah, ma noi siamo tedeschi, noi siamo il compimento di tutta quella storia, eccetera, eccetera. O se dovete dirlo con un'altra espressione, potremmo dire così, un popolo. L'operazione consiste, l'operazione pericolosa dal punto di vista politico, è prendere un popolo molecolare per accreditare un popolo molare. dove molecolare vuol dire un popolo frammentato, frastagliato, come la Grecia, appunto, come sono le tante polis greche, e prenderlo invece per costruire la Germania intesa come popolo unito, compatto, appunto, come popolo molare, cioè come un tutt'uno, no? Che vuol dire in qualche modo asservire la libertà e le linee di fuga del pensiero greco a un progetto invece politico e culturale di tutt'altro segno, ecco. Questo un po' per, come dire, far capire, ecco, qual è il problema, no? Perché è una geofilosofia e non una storia della filosofia, insomma. Allora, qui Deleuze e Guattari non si stanno chiedendo che cos'è la filosofia, come se la filosofia fosse qualcosa di già fatto, illo tempore, no? Come se la filosofia fosse un cadavere, cioè qualcosa di non più vivo, e proprio perché non vivo, tra l'altro, passibile appunto di una storiografia, di una ricognizione storica, di una trattazione storiografica, no? Che tumula il cadavere e lo consegna alla memoria sepolcrale o alla storia monumentale, come avrebbe detto Nietzsche. Qui Deleuze e Guattari invece piuttosto si stanno chiedendo, io direi, quali sono le condizioni di possibilità della filosofia sempre, cioè della filosofia in generale. Non le condizioni, quali sono state le condizioni di possibilità che hanno reso possibile la filosofia allora, domanda storiografica, ma quali sono le condizioni generali che rendono possibile la filosofia sempre e comunque, quindi anche oggi, domanda non storiografica, ma genealogica. E infatti questo capitolo io direi è molto molto debitore nei confronti di Nietzsche. È un capitolo che è attraversato interamente da un'istanza profondamente nietzschiana. E il riferimento è proprio alla genealogia, come è stata pensata da Nietzsche. Cioè la geofilosofia è di fatto una genealogia. E qual è la differenza tra una geofilosofia allora, in quanto genealogia, e una storia della filosofia? Ovvero qual è la differenza, insomma, tra fare genealogia e fare storiografia? Direi innanzitutto questo. Allora, in primo luogo la genealogia riguarda noi, la genealogia è sempre consapevolmente e programmaticamente, direi anche, rivolta al presente, laddove la storiografia suppone di rivolgersi a un oggetto già fatto, un oggetto che, diciamo così, non è più vivo, è compiuto e quindi, appunto, come dicevo prima, è un cadavere che sarebbe là nel passato, cioè altrove da noi, altrove dal presente. La genealogia invece non nasconde il proprio, come dire, interesse, il proprio sguardo interessato, no? Il proprio rapporto con la vita, mentre la storiografia, faccio notare che sono temi che sono stati discussi a me credo giusto lo scorso anno, no? Dove si parlava di storia, di storiografia. Ecco, la storiografia spesso, non sempre fortunatamente, ma spesso cancella le proprie tracce, no? Taglia i ponti col presente, cioè assume uno sguardo, potremmo dire così, fintamente disinteressato. Ecco, lo sguardo di Deleuze e Guattari invece non è affatto disinteressato, è molto interessato, è interessato appunto a far vivere la filosofia, anziché darla per morta, e quindi si chiedono quali siano le condizioni della filosofia. Secondo, secondo me, aspetto di differenza importante tra la geologia e la filosofia è, lo riassumo in questa formula, se volete, la storiografia associa. La genealogia invece dissocia. Qui dobbiamo pensare a un testo in particolare che sicuramente Deleuze e Guattari hanno in mente, hanno letto, si sono, come dire, molto, si erano molto soffermati su questo testo celebre all'epoca, il testo di Foucault che è Nietzsche, la genealogia, la storia.
Enrico, scusa, ma sei bloccato sia nell'immagine sia nella voce, non ti sentiamo più. Ok.
Mi sono ricollegato col telefono direttamente, così almeno non ci sono problemi di connessioni, di passaggi. Scusate, ma c'è un problema con il router di base, poi per di più anche il telefono dà qualche problema. Adesso connesso direttamente al telefono dovrebbe dare ulteriori problemi.
Va bene, grazie. Scusate, procediamo allora.
Allora, procediamo. Stavamo parlando della differenza tra genealogia e storia della filosofia, insomma. Abbiamo detto prima differenza, anzitutto, diciamo, la genealogia non nasconde le proprie tracce, potremmo riassumere così brevemente. E seconda questione, la genealogia, associa, o meglio dissocia, laddove invece la storiografia associa. E facciamo qui riferimento a un testo famoso di Foucault, Nietzsche, la genealogia e la storia, dove Foucault ci dice un po' il motto, se volete, della genealogia nietzschiana, il motto
l'opposto della genealogia così come praticata da Nietzsche, ovvero dietro le cose tutt'altra cosa. Ovvero, scavando genealogicamente nel passato, ci si accorge che dietro le cose non c'è la loro essenza primigenia, non c'è la loro prefigurazione già pronta a compiersi, non c'è il loro inizio come una sorta di gomitolo del tutto avvolto su se stesso, che soltanto poi si dipanerà un po' alla volta nel corso della storia. No, dietro le cose c'è invece tutt'altro. Vi ricordo che questo ce lo mostra bene Nietzsche, ad esempio, quando fa la genealogia della morale, e ci mostra che dietro la morale c'è tutt'altro, cioè, vale dire, cioè, ci sono sentimenti abietti, c'è cioè, ad esempio il risentimento, no? Ci sono tutt'altre cose, insomma. Quindi non bisogna pensare a un'origine preordinata, un inizio che poi prefigura uno sviluppo, un punto originario, insomma, rispetto a cui dobbiamo collocarci. E in questo senso, mentre la storia associa, mentre la storia tende a disegnare un continuum, almeno la storia tradizionale, la storiografia che hanno in mente Deleuze e Guattari sicuramente, un continuum, si potrebbe dire anche così, tra condizione e condizionato, no? Per cui le cause hanno sempre un qualche legame con ciò che viene dopo, secondo una linearità storica, la genealogia invece dissocia, cioè mostra l'eterogeneità tra le condizioni e il condizionato, mostra che dietro le cose c'è tutt'altra cosa, appunto, no? Cioè, anziché valorizzare la continuità, potremmo dire valorizza proprio le dissomiglianze. Quindi quando parliamo di genealogia intendiamo questo. E allora vediamo quali sono queste condizioni, appunto, dissomiglianti che rendono possibile la filosofia. Abbiamo detto, attenzione, non sono condizioni che stanno là, che stanno nel passato, che hanno reso possibile la filosofia, ma condizioni qui e ora, condizioni diciamo sempre operanti, condizioni che sempre permettono il pensiero filosofico. E allora qui veniamo appunto alla geofilosofia, o alla geografia in senso proprio letterale, geografia, cioè un certo modo di scrivere la Terra. Infatti potremmo dire quali sono le condizioni che rendono possibile la filosofia, in termini generali, una certa scrittura della Terra, una certa Lebenswelt, potrei dire con un termine husserliano, insomma un certo mondo della vita. Perché dico questo? Perché Deleuze e Guattari ci dicono che le condizioni in cui si radica la filosofia sono in qualche modo pratiche, no? Pratiche di vita. Allora, pratiche di vita è un termine di Husserl, ma è anche un termine di Foucault, ma è, visto che siamo a Mécri, è anche un termine di Carlosini, no? Sono pratiche di vita, cioè un certo modo di solcare la Terra, un certo modo di scrivere la Terra, un certo modo di abitarla, un certo modo di scomporre e ricomporre, appunto. Un certo modo di montare il mondo, come dicevamo anche prima, no? Un certo modo di fare montaggio, nel senso in cui anche a Mécri si è parlato peraltro di geografia durante questo anno di studi, appunto. Una certa scrittura del mondo, potrei dire così. Chiamo in causa la Lebenswelt, le pratiche, per indicare una certa scrittura del mondo. È questo che hanno in mente Deleuze e Guattari, anche se non usano questi termini, insomma, ne usano altri. Allora, la filosofia, dicevamo, infatti prima è un certo modo di tagliare il mondo, e ora lo diciamo col linguaggio appunto di Deleuze e Guattari in questo capitolo, è un certo modo di scrivere la Terra, cioè un certo movimento tellurico, che è badato, è un movimento tellurico specifico, contingente, che si è, come dire, prodotto appunto, ad esempio, all'epoca della filosofia greca, insomma, ma anche non specifico, non contingente. Cioè, si potrebbe dire, uno schema che si ripresenta, che è un pattern, no, che si può incarnare poi in altre circostanze. E il punto difficile forse è pensare proprio a questa apparente paradossale, insomma, contrapposizione. Cioè, da una parte si tratta di condizioni specifiche e contingenti, dall'altra però Deleuze e Guattari ci indicano delle condizioni che sono, si potrebbe dire così, anche non specifiche e non contingenti, cioè che diciamo diversamente declinate si presentano in altri contesti. E infatti sono due i luoghi che in qualche modo vengono presi come esempio, no, appunto, da una parte l'antica Grecia, dall'altra il capitalismo, due luoghi che non c'entrano niente uno con l'altro, che sono appunto completamente altri uno dall'altro, non c'è un legame storico, non c'è appunto una visione storicistica, non c'è una visione di, come dire, passaggio per cui il capitalismo dovrebbe riprendere cose prima. No, sono due luoghi che stanno, diciamo così, separatamente uno dall'altro, ma hanno in comune, potremmo dire, un certo movimento tellurico, per l'appunto, no? Un certo modo di scrivere la Terra, insomma. E in questo senso, allora, una geofilosofia, cioè si tratta di mappare questi luoghi, di cartografare questo movimento tellurico. Di che movimento tellurico si tratta? Potrei iniziare ad approcciare e indicare almeno in prima battuta questo movimento tellurico con una celebre coppia, diciamo, di espressioni impronunciabili, no? Di Deleuze e Guattari, cioè deterritorializzazione, riterritorializzazione. Potremmo dire deterritorializzazione, cioè le condizioni che hanno scritto diversamente la Terra, che rendono possibile la filosofia, sono anzitutto una deterritorializzazione, cioè un movimento dal territorio alla Terra, da un certo ordine alla potenza, da una certa configurazione attuale al virtuale, cioè un movimento con cui si fa un passo indietro, insomma, e con cui si riscopre la potenza dietro il già fatto, dietro il già detto, dietro la Terra già solcata in un certo modo, già abitata in un certo modo, in questo senso Lebensfeld, pratiche di vita, insomma, consolidate, che qui vengono momentaneamente messe in questione, evidentemente, e riterritorializzazione, cioè un movimento di ritorno dalla Terra al territorio, dal virtuale all'attuale. Si tratta allora di un movimento ritmico, potremmo dire così, verso la potenza e ritorno. Ora però c'è un punto da mettere bene a fuoco, ovvero questo movimento ritmico di deterritorializzazione e riterritorializzazione avviene sempre, cioè ogni territorio, che poi vuol dire ogni ordine, ogni configurazione del mondo, ogni organizzazione del mondo della vita, è già da sempre il risultato di una deterritorializzazione e riterritorializzazione, sono però tutte, questo è il punto, sono tutte sempre deterritorializzazioni relative. Ma la filosofia si produce in condizioni particolari che, diciamo così, per ora ci limitiamo a indicare nei termini di Deleuze, cioè quando la deterritorializzazione relativa diventa assoluta, quando c'è una sorta di passaggio di livello, no? In cui la deterritorializzazione da deterritorializzazione relativa diventa deterritorializzazione assoluta. Allora, iniziamo dalla deterritorializzazione relativa, cioè vale a dire, qual è il modo in cui i greci, ad esempio, appunto, scrivevano e riscrivevano la Terra, deterritorializzavano e riterritorializzavano? Partiamo da qua. Perché mappiamo appunto questo luogo, cartografiamo, no? I greci deterritorializzano e riterritorializzano attraverso la polis, attraverso le poleis, che sono una cosa molto diversa dall'impero. Che sono una cosa molto diversa dall'impero, come lo troviamo ad esempio in Oriente, no? Che è un certo modo di organizzare il territorio, di organizzare le pratiche di vita, di scrivere appunto la terra. La polis cosa fa? Deterritorializza, cioè scioglie i legami tribali, e riterritorializza, cioè crea dei nuovi legami, legami commerciali. Potremmo anche dire scioglie determinati legami, slega certi legami legati alla terra agricola, legati all'agricoltura, no? La polis che cosa fa? Crea nuovi legami, sciogliendo i legami della terra, li sostituisce con legami commerciali. Nel termine di Carl Schmitt potremmo dire che un po' risuonano in questo capitolo qua e là, potremmo dire sostituisce il mare con la terra, la polis sostituisce il contratto, il mercato internazionale, dicono appunto a un certo punto Deleuze e Guattari, alla terra, cioè al Blut und Boden, al legame di sangue e suolo, insomma, no? Infatti cosa fa una polis? Crea legami con altre polis, legami che passano attraverso il mare, no? Che passano attraverso appunto rapporti più astratti, commerciali, insomma. E i filosofi che danno inizio alla filosofia sono, rispetto a questo contesto, sono degli stranieri, cioè sono figli delle colonie, come ad esempio Mileto, no? Dove appunto di solito indichiamo l'origine della filosofia, e in quanto figli delle colonie sono figli di una certa riscrittura della terra attraverso il mare, potremmo dire così. Sono stranieri. Qui stranieri indica, quando Deleuze e Guattari dicono che i filosofi sono stranieri, vogliono dire, secondo me, che sono essenzialmente provinciali. Cioè, estranei tanto alla logica dell'impero quanto alla logica della polis. Tanto alla logica dell'impero perché sono in qualche modo altrove dall'impero, dall'Oriente, però neanche così tanto lontani, no? Vicini ma lontani dall'impero, e sono vicini e lontani dalla polis nella misura in cui sono coloni, nella misura in cui la filosofia nasce nelle colonie, e cioè in città che si sono rifondate, no? Che si sono rifondate attraverso il mare, passando per il mare. Quindi si potrebbe dire che i filosofi sono su una soglia. Sono dentro e fuori la città, sono dentro e fuori, e quindi sono in un rapporto di slegame-legame, sono già in un rapporto di slegame-legame, e infatti qui in questa terra, in questa scrittura della terra, appunto, della terra attraverso il mare, in questa Lebenswelt, in questo mondo della vita, potremmo dire così, si realizzano determinate condizioni, che sono le condizioni di fatto della filosofia, come vengono indicate da Deleuze e Guattari. Ne indicano tre. La prima, una pura sociabilità, cioè perché si generi la filosofia, anzitutto condizioni di fatto, quindi condizioni diciamo pre-filosofiche, anzitutto deve esserci una pura sociabilità. Cosa vuol dire qui pura sociabilità? Allora, il termine è sociabilità, non è socialità, sociabilité, non socialité. Credo vada inteso proprio in questo modo. Pura sociabilità vuol dire una virtualizzazione del legame, cioè un passo indietro dai legami sociali tradizionali, dai legami di sangue, ma anche contemporaneamente potremmo dire un legame che non è dato dall'interesse, che non è dato dal commercio, che non è dato dal contratto. Quindi un legame che non è né quello della tradizione, appunto sangue suolo, potremmo dire la terra di Schmitt, insomma, ma non è nemmeno il legame contrattuale, il legame, per usare un anacronismo che oggi definiremmo neoliberale, insomma, no? Si potrebbe dire che i filosofi schivano entrambi queste due forme del legame e perciò virtualizzano il legame, cioè scoprono una potenza che vuol dire uno slegame-legame, capite? Una potenzialità, una virtualità di legame che non è ancora determinata e che non è né determinata nel modo antico né determinata nel modo della polis. Poi c'è una seconda condizione, che è l'amicizia, o meglio, amicizia e rivalità, dicono Deleuze e Guattari, che in realtà, se ci pensate, è un altro modo di dire una pura sociabilità, un altro modo di guardare la stessa questione, in fondo, cioè questo legame-slegame, visto da un'altra angolatura, cioè l'amicizia è un legame che non è, ci insegna Aristotele, né di sangue né di interesse, no? E la rivalità non è opposta all'amicizia in realtà, è, se capite bene, solo un'altra angolatura da cui vedere lo stesso legame, cioè l'amicizia, sempre né di sangue né di interesse, cioè l'agonismo, insomma, inteso come non una rivalità tribale che porta a uno scontro con la spada, né a una rivalità commerciale, uno scontro attraverso la moneta, ma si potrebbe dire un agonismo che è una rivalità del tutto sportiva, e quindi in un certo senso un'altra sfaccettatura dell'amicizia. Cioè anche qui è uno slegame-legame, insomma, del tutto innovativo, del tutto potenziale, mai prima, come dire, realizzato, insomma, no? Che stiamo parlando infatti di condizioni nuove, che preparano un terreno nuovo, insomma. Terza condizione, un gusto dell'opinione inconcepibile per l'impero. Cioè, dicono Deleuze e Guattari, la terza condizione che rende possibile la filosofia è un gusto dell'opinione inconcepibile per l'impero. Cioè potremmo dire un libro conversare, insomma, che non è determinato, non è dogmatico, non è chiuso dentro i binari della tradizione, quindi del mito. Nell'impero i discorsi sono impostati dalla tradizione, dal mito, invece appunto in Grecia si produce grazie a questa particolare condizione, a questa particolare Lebenswelt, a questo particolare mondo della vita creato dalle polis e dalle polis che si sono spostate verso l'Oriente, sull'Asia Minore, attraversando il mare. Insomma, si genera questo gusto dell'opinione, questo gusto della rivalità, che è ancora, capite bene, l'altra condizione di prima, cioè l'amicizia, la rivalità e la sociabilità, e sono, se volete, sfumature della stessa questione. Il primo, potremmo dire, è una sorta di, è un certo modo di trovarsi, la pura sociabilità, il secondo è un certo modo di frequentarsi come amici o come rivali, il terzo è un certo modo di conversare. Ma sono tre facce di uno stesso fenomeno, potremmo dire, no? Sono tre facce di una stessa questione, e infatti poi vengono raccolte da Deleuze e Guattari sotto la dicitura amico. Cioè si potrebbe dire tutto questo rientra nell'amico, cioè in un certo legame-slegame. Bene, questa però è la deterritorializzazione relativa. E ora veniamo al punto con cui mi avvio a concludere, poi passo la parola a Rossella Fabrichesi. Allora, il punto è che poi abbiamo il passaggio dalle condizioni di fatto della filosofia, che sono questa deterritorializzazione relativa, cioè che vuol dire appunto una certa riscrittura del legame, no? Un legame-slegame, alla filosofia vera e propria. Questo avviene quando abbiamo detto, il legame-slegame compie un salto di qualità, diviene, come dicono Deleuze e Guattari, deterritorializzazione assoluta. E questo avviene con il concetto. O meglio, il concetto è questa deterritorializzazione assoluta. È il concetto che è il prodotto della filosofia di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Questo avviene con il concetto o, se volete, con il pensiero. Infatti, a un certo punto riassumono tutto Deleuze e Guattari in questa formula. Come nasce la filosofia? Grazie a questa combinazione, l'amico e il pensiero. L'amico, cioè queste condizioni prefilosofiche, e il pensiero, il concetto. Perché il concetto? Cosa fa il concetto? Perché, vorrei dire così in sintesi, e davvero mi avvio alla conclusione, il concetto, capite, non è un'altra cosa da quelle condizioni, cioè ha una analogia con quelle condizioni che abbiamo indicato prima. Il concetto è di nuovo un legame-slegame. Infatti abbiamo detto, il concetto è un montaggio, è un smontare e rimontare, no? Ma portato a un altro livello, cioè rispetto al legame-slegame scavato dalla polis attraverso il mare, in una certa relazione con le terre, con l'agricoltura, con le altre polis, tutto questo è un legame-slegame che già, come dire, no? È prefilosofico. Il concetto, potremmo dire, porta questo legame-slegame a un altro livello, a quello che potremmo definire come una pura potenza. Quindi c'è una condizione tra, cioè, scusate, una somiglianza tra le condizioni di fatto della filosofia e la filosofia, o se volete la deterritorializzazione relativa operata dalla polis e la deterritorializzazione assoluta operata dal concetto. Entrambi sono un montaggio, entrambi sono un slegare e legare, salvo che la filosofia con il concetto porta appunto questo slegame-legame a un altro livello. E io direi così, lo porta fino a far passare al limite questo slegame-legame. Lo porta, gli fa compiere un passaggio al limite, e lo intendo proprio in senso matematico. Un'analogia, forse per capire, potremmo individuarla nella geometria. La geometria dei greci è già in un certo senso un passaggio al limite rispetto a quella degli egiziani, no? Gli antichi egizi facevano geometria appoggiandosi di volta in volta a dei riferimenti empirici, cioè dovevano, come dire, avevano delle nozioni di geometria che erano molto ricalcate sul il territorio come loro lo vivevano. La geometria dei greci fa un passaggio al limite, cioè si potrebbe dire si sgancia da tutta una serie di riferimenti empirici. Ecco, la stessa cosa fa il concetto nell'ottica di Deleuze e Guattari, cioè il concetto è un passaggio al limite, dove il limite non è una cosa, non è un confine, non è una determinazione, ma è pura potenza. Qui mi fermo e passo la parola a Rossella Fabrichesi.
Grazie. Allora, procedo in maniera che poi sia possibile lasciare una parte del tempo a chi vorrà intervenire. Già, come vedrete, il mio intervento porrà una serie di, non voglio dire domande, ma insomma, scalfirà un poco il panorama quell'architettonica molto bella che ci ha fatto vedere Enrico, non perché lui non l'abbia presentata bene, l'ha presentata benissimo, ma perché io su alcune parti del discorso di Deleuze e Guattari sulla geofilosofia ho dei dubbi. Allora, magnifica idea e, come sempre, nei due autori troviamo dei lampi accecanti, Però ecco, qualcosa a me non torna. Allora, parto proprio dall'inizio del capitolo che Enrico non ha citato, quindi posso introdurlo io, ma sintetizza quello che lui è andato dicendo nell'ora passata. Scrivono: pensare non è né un filo teso tra un soggetto e un oggetto, né una rivoluzione dell'uno intorno all'altro, ma il pensare si realizza piuttosto nel rapporto tra il territorio e la terra. E Enrico ha spiegato benissimo di cosa si tratta. Partono quindi da queste nozioni che rinviano, io penso, come molti sanno, non sono proprio una specialista di Deleuze, ma credo si possa dire che rinviano alla nozione di piano di immanenza, di piano di consistenza e appunto insieme alla deterritorializzazione, riterritorializzazione, linea di fuga, ci pongono. Non si può dire all'interno, perché poi vedremo qual è la questione, ma insomma ci pongono sulla soglia, ecco, di questo piano. Il pensiero quindi si colloca in un paesaggio che continuamente, costantemente contribuisce a mutare, un terreno che si altera imprevedibilmente secondo linee di fuga impreviste. Questa è un po', mi sembra, la loro visione. Sostengono in questo capitolo come la geografia sia anzitutto mentale, quindi la filosofia, l'ha spiegato anche questo molto bene Enrico, più che essere ancorata alla storia, ha i caratteri di una mappa geografica. Bisogna cercare di comprendere bene quest'idea che a me sembra permane come un fil rouge attraverso molte altre opere deleuziane o di Deleuze e Guattari insieme. E ci lavorerò. Per esempio, Mille piani, senza dubbio, Immanenza una vita, quel piccolo scritto finale che è veramente un gioiello, Cause e ragioni delle isole deserte, ma io ho trovato qualcosa anche in alcuni scritti su Spinoza che mi sono molto cari. Allora, mi soffermo per iniziare sul primo libro che ho citato, cioè l'ultimo articolo di Deleuze scritto a pochi mesi dalla morte, L'immanenza una vita. Perché parto da qui e non approfondisco il capitolo sulla geofilosofia? Ecco, allora, do la prima coltellata o comunque il primo colpo, alla bellissima architettura, insomma, che è stata esibita. Perché in questo capitolo i due parlano anche del pragmatismo, che come forse insomma qualcuno di voi sa è una filosofia a cui mi ispiro spesso, e dicono il pragmatismo è la corrente di pensiero che più può dirsi interprete di una geofilosofia inaugurale. E perché? Perché appunto è fondata su un clima, un ambiente particolare che fa sì che per i pragmatisti la filosofia vivesse davvero come una società di fratelli e non più come una società degli amici, come era ai tempi dei greci. Quindi, secondo i due, il pragmatismo rivoluziona completamente il panorama dei legami, come è stato detto, e vede nascere la filosofia in una dimensione senza padri e senza sovrani, pragmatismo per primo. Allora, io vi dico subito perché mi sento un po' a disagio a riprendere questi temi e devo dire, l'ho imparato scrivendo un articolo per una rivista colombiana in cui riproponevo quest'idea. E gli editors, secondo me giustamente, mi hanno detto: beh, insomma, però non è un po' esagerato dire questo. I due autori citano, non qui, se non sbaglio, nel Bartleby, una bellissima in realtà proposizione, sì, un saggio di Melville, in cui Melville dice. non possiamo spargere una goccia di sangue americano senza spargere il sangue del mondo intero, no? Perché gli americani raccolgono tutte le razze, tutte le etnie della terra. E mi scrivono questi, però insomma non si tiene conto dello sterminio dei nativi americani, del fatto che insomma anche in Sud America è stato fatto quello che è stato fatto. Non è un po' troppo dire che gli americani sono la vera società dei fratelli? E al di là del politically correct, a cui ormai tutte le riviste di un certo livello tengono, mi sono detta, beh, in effetti, no? Quindi, volevo dire, questa è in parte la ragione per cui non mi soffermo su queste parti che sarebbero molto vicine anche al mio sentire filosofico. Vado invece all'immanenza una vita. Qui, come è molto noto, Sartre, un po' imprevedibilmente, Deleuze è da solo questa volta, un po' imprevedibilmente, esordisce con una citazione di Jean-Paul Sartre. Noi sappiamo che i due non erano affatto amici e non ci sono, insomma, tanti passaggi in cui Deleuze faccia riferimento a questo grande filosofo che conosceva bene e frequentava. Rende un ultimo omaggio a Sartre chiedendosi cos'è un campo trascendentale, che è un tema che Sartre aveva affrontato nella sua opera giovanile, La trascendenza dell'ego. Sartre scriveva: il campo trascendentale diventa impersonale, o se si preferisce prepersonale, senza un io. Quindi il campo trascendentale può essere visto secondo questa prospettiva, e Deleuze ripete praticamente pari pari quello che scrive Sartre, dicendo: il campo trascendentale va visto come una pura corrente di coscienza asoggettiva, una coscienza preriflessiva impersonale, una durata qualitativa della coscienza senza io. Aggiunge a questo punto, sempre in l'immanenza una vita: parlerò dunque qui di empirismo trascendentale. Ricordatevi che questo scritto è in un certo senso il suo lascito testamentario, non credo che abbia pubblicato null'altro dopo queste pagine. Quindi, cosa significa empirismo trascendentale? Significa appunto procedere al di là della distinzione soggetto-oggetto. Quindi, in senso stretto, non parlare di coscienza, perché altrimenti, insomma, saremmo restituiti a questa distinzione. Il campo trascendentale è da vedere come una landa, no? Da attraversare, anzi uno spazio che emerge nel corso del cammino, un'esperienza da fare, potremmo dire così, non certo un mondo o un campo vero e proprio da cogliere col pensiero. Più che la parola trascendentale, mi vorrei soffermare allora sulla nozione di campo, che rinvia chiaramente al piano di immanenza o di consistenza, come si preferisce dire in mille piani. E appunto, se torniamo all'idea di piano, nella sua immanenza assoluta, comprendiamo come questo concetto, che adesso cercherò di dimostrarlo, può ben essere visto come un concetto geografico, aiuti a sottrarsi veramente da ogni tipo di trascendenza. Deleuze, secondo me, riesce bene a strappare a Sartre l'appiglio della coscienza, che peraltro persiste nelle prime opere di Sartre, poi va a sciogliersi anche per quanto riguarda il filosofo francese. Con lo stesso gesto per cui sottrae il termine coscienza al, diciamo così, dibattito filosofico, conduce la filosofia a farsi cartografia. Quando parla di cartografia propriamente, in mille piani, in certi luoghi, ma soprattutto, ci tornerò se ci sarà tempo, nel libro dedicato a Foucault,
che noi sappiamo raccoglie una serie di lezioni dedicate a questo autore. Ci si appella quindi alla geografia perché la filosofia appaia nel suo statuto di sonda geologica, dice Deleuze. È per questo che, e vorrei tornare su quello che diceva Enrico, la filosofia viene strappata in un certo modo anche alla genealogia, anche all'archeologia, pensando a Foucault, cioè sicuramente alla storia, ma in parte anche al pensiero genealogico, che poi per Deleuze e Gatterie non è mai stato particolarmente presente. Viene riconsegnata invece la filosofia alla terra, al territorio, alla sua immensità e appunto spesso impercorribilità nel suo complesso. Torno un attimo a cos'è la filosofia, dove leggiamo che il piano di immanenza è appunto la terra e la deterritorializzazione della filosofia, ma, come dice il titolo dell'ultimo piccolo saggio, il piano di immanenza è una vita. Ecco che i discorsi relativi alla vita tornano, ma io qui discordo un pochino da Enrico, perché non mi sembra che tornino con quella forza che tu gli hai attribuito, no? Pratiche di vita non mi sembra sia una locuzione che né in Deleuze né in Gattari si ripete, che ci sia attenzione a questo aspetto pratico, prassiologico, forse, ecco io dico forse perché non lo vedo proprio pienamente espresso, ma certamente, soprattutto in questi ultimi anni, l'attenzione a una vita, come dice lui, non mi soffermo su cosa significhi parlare di una vita e non della vita, ma insomma è senz'altro presente. Allora, continuo a riflettere sulla nozione di campo, chiedendomi, perché è un problema che forse si può porre, ma subito dirò che in realtà non è così che va posto, il campo è ciò, cioè riflettere sul campo vuol dire riflettere su ciò che vi accade. Ma dobbiamo togliere il vi, ci dice, idealmente, insomma non lo dice in questo modo Deleuze, perché non ci sono eventi immanenti al campo, cioè, come dice l'etimologia della parola, che stanno dentro, no? Che stanno nel profondo del campo, se no faremmo dell'immanenza una sorta di nuova trascendenza. Chiediamoci piuttosto cosa accade quando si opera territorializzando, sto interpretando Deleuze o Deleuze Gattari, cioè cosa accade quando si opera, io userei questa parola, campeggiando, perché l'idea del campeggio forse può aiutare a definire un pochino anche le cose. Insomma, detto più semplicemente, come si costituisce un campo? Vengo allora a Mille Piani e a Spinoza, filosofia pratica. Nel libro su Spinoza, che in realtà raccoglie alcuni articoli, l'idea che è certamente mutuata dalla piccola fisica di Spinoza, la cosiddetta piccola fisica, che è quella che troviamo nella seconda parte dell'Etica, l'idea è quella che lavora sul concetto di forza e di potenza, no? Qui Enrico l'ha detto forse a sufficienza, ma aggiungo qualcosa. Forze che si muovono determinando longitudini e latitudini, questo è un elemento che troviamo espresso nella maggior parte dei libri di Deleuze, che lo sappiamo poteva essere ripetitivo, ma perché aveva delle idee forti. Forze che muovendosi cartografano una certa posizione. Non esistono più quindi gli accadimenti del campo, cioè noi non vediamo gli individui che abitano un campo, e possiamo arrivare a dire perciò che i buoi solcano la terra grassa, che i contadini gettano i semi e poi ci sono gli uccelli che li beccano, eccetera, eccetera. Reimpariamo a guardare il mondo, diceva Merleau-Ponty, e questo senz'altro implicitamente ce lo dicono anche i due francesi, gli altri due francesi. Cerchiamo di imparare a vedere non più individui, forme precise, soggetti, oggetti, ma solo delle linee da percorrere e nel percorso di ogni linea forme che si deformano, che divengono altro. Per questo il riferimento alle linee di fuga è molto importante. Dico subito che citerò qualcosa dal decimo capitolo di Mille Piani, che è appunto dedicato al divenire, no? Divenire altro. Ci sono, secondo i due autori, solo rapporti di movimento e di riposo, di velocità e lentezza tra elementi non formati. Quindi non ci sono forme, non ci sono individui, ci sono percorsi più o meno veloci, assemblaggi molecolari, no? Potremmo anche dire. Ognuno con la propria dynamis e la propria potenza. Leggo da pagina 375 di Mille Piani: ci sono soltanto eccità, affetti, individuazioni senza soggetti, che costituiscono concatenamenti collettivi, e aggiunge pure composizioni di potenza. E questo è il piano di consistenza di cui qui ci parliamo. Ma si tratta proprio del piano del campo trascendentale che ricordava Sartre, no? Questa landa assoggettiva e appunto attraversata da... Ancora più interessante, sempre in queste pagine, il piano non è un principio di organizzazione di supporto, ma è un mezzo di trasporto di queste forze che si slanciano, si sfibrano. È il mezzo di trasporto di questi affetti o di queste affezioni, il tone spinoziano, che sorgono, si spostano, si reindirizzano e continuamente divengono. Ancora, ci dice il libro su Spinoza, un corpo non può essere definito per la sua forma o le sue funzioni organiche. Esse dipendono da due fattori, dalle forze cinetiche che si muovono più o meno veloci grazie alle proprie particelle infinitesimali, che determinano un rapporto complesso di velocità differenziali, cito proprio dall'opera, e poi da forze dinamiche affettive che, piuttosto che lavorare su queste velocità, diciamo così, lavorano appunto su potenze affettive in particolare. Qui volevo leggervi un passaggio di Spinoza, Filosofia pratica, che mi è sembrato importante anche per le riflessioni geografiche. Allora, lui dice, parte dall'esempio della forma musicale che può avere velocità e lentezza delle particelle sonore e continua dicendo: non è soltanto una questione di musica, ma di modo di vivere. Ecco che qui compare, ma dietro c'è Spinoza. È per velocità e lentezza che si scivola tra le cose, che ci si coniuga con altre cose. Non si comincia mai, non si fa mai tabula rasa, si scorre fra, è il suo divenire intenso, no? Si scorre fra, si penetra dal mezzo, si sposano dei ritmi o li si impone. Forze cinetiche quindi, ma poi teniamo conto che nella sua lettura di Spinoza Deleuze sottolinea moltissimo il fatto secondo il quale ogni corpo non è una sostanza, non è un soggetto. No, non appartiene a un soggetto, ma è un modo, è un semplice modo, un modo di affettare, di essere affetto. Allora, corpo e mente sono definiti dagli affetti di cui sono capaci, quindi da una dinamica, come dicevo prima, non è meramente una cinetica, no? Diventa una dinamica e una dinamica affettiva fondata su un certo grado di potenza. Qui la velocità è, diciamo così, lasciata perdere, ma quel che vale è appunto l'intensità, anche loro dicono. Lasciatemi ancora qui, ho selezionato un passaggio che mi sembrava interessante. Un corpo può essere qualunque cosa, può essere un animale, può essere un corpo sonoro, può essere un'anima, un'idea, questo lo dicevano gli stoici, può essere un corpus linguistico, può essere un corpo sociale, una collettività. Diciamo quindi longitudine di un corpo qualunque, l'insieme dei rapporti di velocità e lentezza, di moto e di quiete fra le particelle che da questo punto di vista lo compongono. Diciamo invece latitudine, l'insieme degli affetti che occupano un corpo in ogni momento, cioè gli stati intensivi di una forza anonima, ritorna questo riferimento. Ecco che così stabiliamo la cartografia di un corpo con longitudini e latitudini. Ed è questo che costituisce il piano di immanenza. Non vi è più un soggetto, ma solo stati affettivi individuanti la forza anonima. Qui il piano non contiene che movimenti e quiete dei carichi dinamici affettivi. Beh, insomma, qui mi piace molto Deleuze perché riesce a coniugare gli aspetti cartografici, quindi anche di scrittura, appunto di geografia, e gli aspetti etici, o come preferisce dire lui, etologici, cioè relativi appunto al comportamento. Perché allora ho sottolineato il riferimento a una vita che dà il titolo all'ultimo saggio? Perché, e questo viene detto sempre in mille piani, ma un po' di corsa, cioè non ci si sofferma poi moltissimo, ma perdonatemi, appunto non sono poi una specialista, perché il piano di immanenza, di consistenza, il campo trascendentale è un piano di vita. Lo dice nel titolo di quel saggio. Dice in mille piani, piano fisso della vita dove tutto si muove, ritarda o si precipita. Quindi di nuovo quest'idea del movimento, no? Dell'essere lenti o veloci. Non quindi unità della sostanza, ma dell'infinità delle modificazioni che sono le une parti delle altre su questo unico e medesimo piano della vita. Vita è quindi l'ultima parola di Deleuze, questo bisogna notarlo, come lo era stato di Foucault, perché anche l'ultimo corso di Foucault è dedicato ai cinici e alla esigenza che loro avevano a cuore, non della vera vita, ma di una vita vera, come sottolinea. E naturalmente Sartre, con l'idea di esistenza, immaginava qualcosa di molto simile. Torno allora a Sartre per cercare di mostrarvi come alcune sue considerazioni siano in realtà assolutamente risonanti con ciò che ho appena esplicitato. Deleuze e Gattari non citano mai questa parte del suo lavoro, che viene soprattutto da questioni di metodo, ma io la evidenzierei con forza, perché mi sembra che possa delineare un campo di interesse geobiografico. E adesso spiegherò in che senso. Allora, mi sono tanto per, perché non sembri che faccio un'operazione di plagio, mi sono occupata di questo proprio in un volume delle mappe di Mecri, quello dedicato alle parti il tutto, in cui ho fatto una delle voci del lemmario che si chiamava appunto forma versus forza e commentavo questo riferimento che fa Sartre a Kurt Lewin, lo dicono gli americani perché credo lui era tedesco d'origine, che in tedesco si dica Lewin, ma non lo so, che era uno psicologo di origine gestaltista e è stato lui a individuare questa nozione di campo e a chiamare la propria psicologia psicologia topologica. Allora, Sartre ritorna su quest'idea dello spazio topologico e poi odologico, e spiegherò che cosa intende, in molti luoghi in realtà. Ho fatto degli studi in più e ho visto che anche nell'essere il nulla lui cita lo spazio odologico, poi ci torna un po' più ampiamente in questioni di metodo. Allora, cosa voleva dire Kurt Lewin? Forse non ci interessa più di tanto. Lui si riferiva a uno spazio di vita, questo è interessante, Lebensraum, che era costantemente influenzato da forze interne e forze esterne. Queste forze appunto agivano in un'interconnessione che era più di un'interazione, e questo per lui aveva una valenza sull'intero comportamento. Ricordo, ma proprio di corsa, perché vorrei arrivare a dirvi altre cose, che anche Pierre Bourdieu, importantissimo sociologo, anche lui chiamato al Collège de France, ha lavorato moltissimo sull'idea del campo di forze in un senso sociologico, lui rinviava alla fisica, e sottolineava con forza come quest'idea di campo non contemplasse delle interazioni tra individui all'interno di un campo, appunto, ma fosse qualcosa di più, fosse appunto la costituzione di un certo ambiente, di una certa forma di vita, dove, guarda caso, lui si riferiva a degli habitus, degli abiti, no? Tema che poi è importantissimo per i pragmatisti. Allora, odologia. Odologia rinvia all'idea greca di odos. Gli odoi erano strade, vie, sentieri, percorsi, quindi certamente si rinvia ad un elemento di tipo cinetico, di tipo dinamico, come volevano Deleuze e Guattari, vettoriale io direi quasi. Addirittura ginnico, potremmo inserire anche questi riferimenti. Ma in Sartre, fin dall'essere il nulla, è molto forte il rinvio pragmatico dell'odologico. Anche qui lasciatemi citare due elementi perché mi saranno utili nel quarto d'ora, diciamo, che mi rimane. Allora, sono alla vecchia versione dell'essere il nulla, pagina 399. Il posto, quindi il posto all'interno dello spazio odologico, non è definito da pure coordinate spaziali, ma in rapporto a degli assi di riferimento pratico. Il bicchiere sulla scansia significa bisogna stare attenti a non rovesciare il bicchiere se si sposta la scansia. Guardate che qui Sartre, secondo me, è molto oltre Deleuze e Guattari. Ancora, nella pagina dopo, lo spazio originario che ci si manifesta è lo spazio odologico. Esso è solcato di strade e rotaie, è strumentale ed è il sito degli utensili. Così il mondo, dalla nascita del mio per sé, si manifesta come indicazioni di atti da compiere. Il mondo è un'indicazione di atti da compiere. Questi atti rimandano ad altri atti e via di seguito. Questi atti indicano dei percorsi da fare e non c'è altro. Una volta incontrato il marxismo, Sartre rielabora queste nozioni in questioni di metodo. Fa un esempio, secondo me bellissimo, che appunto commentavo in quel saggio, relativo a una finestra, la natura di una finestra. Non si chiedeva, ma come identifichiamo una finestra? C'è una designazione rigida, c'è una voce dizionariale che mi restituisce l'esperienza che posso avere di una finestra? E qui, insomma, Sartre, che appunto veniva dagli studi che vi ho segnalato, ci dice: no, un significato è sempre stabilito in base, questo lo diceva Peirce, al costituirsi di una serie prevedibile e imprevedibile dei modi possibili in cui si può avere a che fare con una finestra, no? Così come parlava della scansia. Quindi una finestra non ha propriamente una forma definita, ma rinvia a degli atti da compiere, lo dice perfettamente nell'essere noi, rinvia ad un power, diceva Peirce, a un potere, a una forza che bisogna esercitare per riferirvisi. Cosa accade allora in questa ipotetica stanza in cui mi trovo con una finestra quando il caldo, per esempio, si fa opprimente? Poniamo che io stia facendo lezione ad un gruppo ristretto di studenti in un'aula molto piccola, che qualcuno intervenga e la discussione si accalori. Quindi non c'è solo il caldo della stanza, ma anche il calore del nostro pensiero, diciamo così, o del dialogo che stiamo avviando. Immediatamente percepiremmo tutti insieme il calore come un elemento di disagio e la finestra con la sua apertura possibile come un modo per liberarcene. Ecco che è qui che Sartre fa appello a Luyen di nuovo e al campo odologico. In questo spazio si evidenziano dei percorsi, delle linee di locomozione possibile, quindi velocità e lentezza qui stanno benissimo, no, all'interno del discorso di Sartre, binari e rotaie, che si proiettano verso un incontro. Forse si potrebbe parlare di campo fisico, di campo elettromagnetico, ma insomma sono troppo ignorante in queste discipline per stabilire una connessione. L'idea è quella di uno spazio dove molti poli dotati di una certa carica si attivano quando si danno determinate condizioni, si accendono, si spengono, si illuminano, poi sfumano. Anzi, a dire il vero, sono proprio le traiettorie, le inclinazioni, come dice il mio amico qui presente Alberto Forti, a fare lo spazio, no? Sono queste predisposizioni, diciamo così, queste propensioni. Le polarità non si individuano mai quindi in forme precise con i loro perimetri, i loro dentro e fuori, con la loro presenza quasi scultorea. Come dice esattamente il termine odos, che è evidentemente da contrapporre alla visività, alla viseità dell'eidos, no? Quindi un cammino, non una visione. Indicano dei tracciati, degli scorrimenti, dei momenti di sosta e di accelerazione. Qui Deleuze e Guattari hanno visto molto bene. Esse, quindi, essi, anzi, gli odoi, si fanno, come il cono di luce, non hanno delimitazioni, hanno soglie di maggiore o minore intensità e brillano finché la loro forza resiste all'ombra. È come potremmo dire una vita, no? Come è il tono spesso di una vita in costante trasformazione che va acquistando la sua pienezza e imprevedibilmente la può perdere. Non forma quindi, ma potenza, le cui direzioni non possiamo mai stabilire a priori, ma solo constatare a posteriori, quando si dice, no? Guarda com'è andata, alla fine è andata così. Allora, vediamo, taglio un po' perché sennò credo che potrei essere un po' troppo lunga. Cito solo la parte in cui lui sintetizza tutta questa descrizione che fa della finestra e dice: la finestra originariamente mi era apparsa come uno sfondo momentaneamente insignificante, ma appena l'allievo si alza, entro in un campo attraversato da correnti diverse, che ci comprende entrambi, in cui vedo distintamente il senso del mio disagio e insieme la sua intenzione di alleviarlo. A quel punto la forma della finestra mi appare conforme, come dice Carlo Sini, perfettamente congruente alle mie necessità e alla risoluzione attiva di chi vi si dirige. Fuori dalla prassi del mio alzarsi e mirare alla parete, tutto ciò sarebbe rimasto nell'oscurità. E cito una pagina di Questioni di metodo: il suo comportamento, cioè il comportamento dell'allievo, mi rivela il campo pratico come spazio odologico e inversamente le indicazioni contenute negli utensili diventano il senso cristallizzato che mi permette di comprendere l'impresa. La sua condotta, la condotta dell'allievo, unifica la camera e la camera definisce la sua condotta. Qui parla un Sartre veramente profondamente pragmatista dal mio punto di vista, ma anche un Sartre che fa un uso straordinario di questa nozione di campo odologico, dimostrando appunto come non si diano parti, no? Non si diano individualità, non si diano soggetti e oggetti, ma si diano solo queste vie di locomozione. Mi occupo molto in questo periodo anche di formazione, educazione, pensate a come può essere promettente quest'idea quando si parla di un'aula scolastica. Va bene, vado alla mia conclusione. Ho già detto quindi che a mio modo di vedere il discorso deleuziano sulle forze molecolari, le intensità, le potenze, gli affetti potrebbe benissimo essere avvicinato a quello che abbiamo seguito di Sartre. D'altronde ho nominato, come avete visto, molti autori che provengono da ambiti diversi e che nel corso del Novecento sono pervenuti a partire da vie diverse a delineare questa sorta di cartografia odologica, la definisco così. Cito un'ultima cosa che mi sembra importante, scritta da Deleuze nel suo Foucault, ecco è il testo dedicato all'amico appena scomparso. Qui lui scrive che questo grande pensatore morto appunto poco tempo prima, a un certo punto della sua ricerca riesce a sganciarsi dall'idea di archeologia e di genealogia e diviene un filosofo delle pratiche. In questo testo Deleuze utilizza la parola pratica più volte, riferendosi però a Foucault. Diventa un cartografo della prassi in actu. La carta, quindi, non più l'archivio, che è cosa diversa dalla carta geografica, dalla mappa. La microfisica del potere, il diagramma dei rapporti di forza, di densità, di densità, di intensità, non più la storia, ma neanche per quanto riguarda le sue discontinuità, Foucault ci aveva lavorato molto. Concludo allora tornando al testo sulla geofilosofia. Leggo un piccolo passaggio, no, lo parafraso, a pagina 88. La geografia, dicono Deleuze e Guattari, ci offre più strumenti di emancipazione rispetto alla storia e anche alla genealogia, no? Io aggiungerei, perché risponde ad un ambiente, non ad un'origine, l'ha detto benissimo Enrico. Rinvia all'irriducibilità di una contingenza, di una forma di vita, appunto, perché la filosofia nasce in Grecia e non in Cina. Proprio perché il luogo geografico indica delle pratiche, dei modi di vita, dei modi di cultura della terra, diciamo così, che sono completamente diversi. Qui citerò due interventi molto belli che sono stati fatti nel mio corso, io imparo sempre moltissimo dagli studenti. Uno studente, mettendo a confronto, gli avevo chiesto di scrivere un piccolo paper, mettendo a confronto storia e geografia, ha scritto: la storia in realtà è depressiva. Perché è depressiva? Perché ci rivela il cambiamento delle pratiche, sicuramente, ma ci aggancia alla loro necessità. Come abbiamo detto più volte, insomma anche a Mecri, siamo sempre soggetti alle pratiche. La geografia invece riesce a farci lavorare sui divenire, in senso deleuziano, cioè ci slancia verso nuove terre, verso riterritorializzazioni, favorisce linee di fuga, anche imprevedibili. Possiamo allora forse pensare entro certi limiti di divenir soggetti delle nostre pratiche, di lavorare appunto sulle pratiche che ci assoggettano. Leggiamo sempre in questo scritto: imparare a curvare la linea del fuori, la linea oceanica che passa per tutti i punti di resistenza, e fanno riferimento al 68. A quel grande movimento rivoluzionario che definiscono la linea dalle mille aberrazioni. Bisogna imparare a percorrere luoghi in cui sia possibile soggettivarsi operando delle linee di fuga, scrive Deleuze, e cioè, lo cito, essere punti relativamente liberi, punti di creatività, di mutamento, di resistenza. E forse è proprio da questi ultimi che bisognerà partire per comprendere l'insieme, punti di resistenza. Beh, questo è il Foucault della volontà di sapere. D'altronde, e qui faccio appello a Alberto Forti, che anche lui è intervenuto con molta intelligenza in un dialogo riguardante queste cose, d'altronde non possiamo mai essere del tutto autori della nostra liberazione. Qui forse Deleuze e Gattari erano troppo fiduciosi in questa possibilità. Alberto mi diceva: è irreale il mondo in cui siamo, la terra potremmo dire, che ci chiama a determinate azioni. La linea di fuga non è quella che rompe, lacera il territorio, no? Opera un terremoto, ma quella che sa capire dove il territorio è già inclinato, dove la faglia è già aperta. Su questi riferimenti ragiona molto anche François Julien, che so che Carlo ha citato in alcuni luoghi del suo insegnamento a Mecri, che è certo un autore piuttosto divulgativo, però insiste su questo riferimento alla propensione delle cose. Quindi anche questo mi sembra un bel riferimento per affrontare le questioni relative ai campi, ai percorsi e ai territori. Mi fermo qui perché sono le 7:30, volevamo lasciare un po' di tempo sia al riposo che alla discussione. Allora, Linda, se no gestiamo noi.
Ci sono, grazie davvero a entrambi, tantissime cose. Io lascio però subito la parola a chi volesse rompere il ghiaccio, come si dice, per iniziare il dialogo, che inevitabilmente anche potrà essere, io credo, nutrito, visto il momento dell'anno mecritico in cui ci collochiamo, come dicevamo, no? Quindi una fase di ricapitolazione verso la chiusura, potrà essere nutrito da tante cose che sono nel frattempo risuonate, state accennate, trattate nei mesi scorsi, nelle nostre sessioni. Quindi se qualcuno vuole prendere parola, se non siete terrorizzati da Deleuze, che in effetti un po' di terrore panico lo induce, se no niente, non vedo persone prenotate, allora mi permetto di cominciare forse io con qualche domanda, qualche riflessione appunto piena di gratitudine. Allora scusate, bisognerebbe forse chiudere gli audio. Se,
Posso?
Ah, prego, prego, vedo Alberto Forti citato, prego, quindi lascio a lei.
Chiamato in causa.
Prego, prego.
No, mi aggancio proprio all'ultima parte in cui è intervenuta Rossella, perché su questo tema, anche su invito suo, ho approfondito con Julien, appunto, recentemente, e quindi così velocemente avevo una domanda, una possibile domanda. Julien direbbe, no, che la propensione è già al lavoro nelle cose prima che noi interveniamo. Allora mi domando, cioè il compito non è produrre la rottura, ma riconoscere dove il territorio si sta già disfacendo da sé, e riprendo i temi toccati anche prima su territorializzazione e deterritorializzazione. Ecco, vedevo questo possibile aggancio tra le varie. Non so se c'è qualche commento.
Posso rispondere io, poi Enrico se vuole aggiungere qualcosa. Sì, l'ho detto Alberto, che mi sembrava un'intuizione molto feconda questa. Per cui da un certo punto di vista il territorio si apre a partire da nervature, lo diceva anche Umberto Eco, te lo ricordavo, da nervature, così come siamo invitati a tagliare la carne in un certo senso, perché negli altri sensi si sbriciola insomma proprio si disintegra, no? E invece seguire al modo cinese il ritmo degli eventi può essere molto più produttivo e fecondo, no? Gli stacchi radicali, le opposizioni decise, la punta acuminata della lancia, come dice Julien, che si impone in ogni epopea dell'Occidente e che taglia, lacera, distrugge, ha meno presa rispetto al Wu Wei, mi sembra che si chiami, no, dei cinesi, che è quello di non far niente ma che niente non sia fatto, cioè agisci seguendo un po' il ritmo. Quindi sì, a me questa sembra proprio un'idea molto proficua per leggere queste cose, no? In fondo anche i percorsi, le rotaie di cui parla Sartre, vanno in una direzione che è suggerita anche dal terreno, non è del tutto libera, del tutto dipendente dalla nostra scelta. C'è una direzione imposta, forse potremmo dire necessitata. Ancora Sartre lo diceva nell'universale singolare, no? La via devia nella direzione in cui era necessario che deviasse. Quindi, in certi momenti Deleuze e Gattery, soprattutto in quel libro, mi sembrano troppo fiduciosi in questi atti di creatività, di resistenza. Poi so che insomma c'è una stoffa molto spessa al di là di queste sottolineature, ma non lo so, forse Enrico può aggiungere qualcosa su questo.
Ma sì, dico giusto due battute, mi trovo molto concorde, no, con questa lettura, quella a cui sì, facevate riferimento, cioè vale a dire non la rottura, ma semmai qualcosa come una sorta di tentativo di intercettare l'evento, intercettare le nervature, anche come si diceva bene, no? Rossella faceva l'esempio del macellaio della carne, no? Che ha appunto determinate venature, che è tra l'altro un esempio di Platone, no? Platone appunto parla del macellaio e del fatto che il macellaio deve seguire le venature della della carne, anziché tagliare, come dire, in maniera completamente scomposta. E mi viene in mente un altro esempio di Platone, che è il Cybernos, il pilota della nave, no? Che per, come dire, barcamenarsi appunto sulla nave durante una tempesta, deve non tanto pensare di padroneggiare le onde, che è un'ottica appunto, se vogliamo, molto occidentale, ma è un'ottica un po' orientale, in un certo senso, nonostante sia Platone, voglio dire, in un'ottica un po' orientale deve in qualche modo, no, giostrarsi con le onde, deve in qualche modo mettersi, confrontarsi appunto con una necessità che sta alle spalle, perché siamo già sempre immersi in un mondo che fluttua in un certo modo, che ha certe nervature, che ha certe onde. Aggiungerei solo questo elemento, che forse si tratta di intercettare questo movimento per rimetterlo però in gioco attivamente, cioè noi viviamo anzitutto in un mondo e quindi abbiamo alle spalle delle onde che subiamo. Il punto è agirle, cioè il punto è trasformare questa onda, questo ritmo subito in un ritmo agito. E questo credo che in Deleuze si può trovare, ci sono diversi riferimenti a questa idea che è appunto più orientale, non di rottura radicale, appunto. Penso a quando Deleuze parla, tutto il Deleuze, diciamo, che si occupa della letteratura, dove parla del far balbettare la lingua, dove dice in sostanza non si tratta di parlare un'altra lingua, che sarebbe appunto una rottura radicale, no? Cioè cambiamo completamente programma, parliamo un'altra lingua rispetto alla lingua, diciamo, di uno stato, alla lingua ufficiale dell'impero, non so, austro-ungarico, no? No, far balbettare la lingua vuol dire, creare uno slang che in qualche misura, che è poi quello che fa Kafka, no? Cioè, poi, i riferimenti sono ovviamente letterari, quindi i riferimenti sono a Kafka, ma anche Beckett, ma anche è il modo in cui Deleuze legge tutta una serie di autori, compreso in parte anche Melville. Sono autori, dice Deleuze, che in qualche modo riescono a dare alla lingua ufficiale una certa piegatura, in qualche misura, no? A far balbettare la lingua ufficiale, la lingua, insomma, della nazione, la lingua dello Stato, e quindi in qualche modo è un mettere in movimento ritmico, qualcosa che già c'è, non è un troncare di netto e passare ad altro. Secondo me, qui concludo, insomma, c'è stata una lettura negli anni 80, 90 di Deleuze, no? Come il radicale che rompe, che insomma, vuol dire, una sorta di filosofo estremo, estremista, no? Mi pare invece, che era una lettura, perché noi abbiamo avuto anzitutto una ricezione politica di Deleuze, no? Di un certo tipo, poi è arrivato il Deleuze estetico, poi è arrivato il Deleuze teoretico, più recentemente, insomma, va a ondate, un po' come è capitato anche per altri autori, no? Ecco, mi sembra che invece, oggi sia più proficua un'altra lettura che vede appunto non il Deleuze, io lo chiamerei un Deleuze ritmico, ecco appunto, un Deleuze che rimette in gioco ciò che già c'è in altra forma. In questo senso io ho parlato di creatività, ma ho anche detto che la creazione è un montaggio. Il montaggio vuol dire smontare e rimontare. Stop, mi fermo qua.
Florinda, volevi intervenire anche tu?
Sì, sicuramente, insomma, condiviso sempre tantissime cose che mi verrebbe da chiedere, ma appunto cercherò di stare sul pezzo della geografia, cioè di ricondurre questo vostro affresco articolatissimo, ai problemi con cui ci siamo anche confrontati, come dicevo, nelle sessioni precedenti di quest'anno. Allora, la prima, e lo faccio con alcune domande, ecco, senza perdere troppo tempo a richiamare appunto le questioni emerse nei mesi scorsi. Allora, la prima domanda è, secondo voi, c'è mai in Deleuze l'azione, diciamo così, di intercettare la potenza di cui lui stesso è portatore nell'atto filosofico che compie? Cioè questa flessione, no? Questa possibilità di volgere l'attenzione alla linea, diciamo così, di fuga o alla traiettoria di potenza che lo porta, c'è mai questo momento, diciamo così, di auto, collocazione o, come abbiamo detto, vabbè, in una delle sessioni del seminario delle arti dinamiche, di autogeolocalizzazione? Ecco, questa è la prima domanda che vi pongo e ve la pongo in riferimento alla possibilità di volgere l'attenzione su quella vita, su quella una vita, nei termini di una prospettiva che sia anche biografica. Ecco, biografica. La seconda cosa che vi chiedo a proposito di questo riguarda proprio il grafico del geografico. Cioè, in geofilosofia non si pone la questione della geografia in quanto scrittura della Terra, almeno non sul piano etimologico, no? Geofilosofia non è geografia, ma voi avete più e più volte parlato di cartografia, appunto di scrittura della Terra, cioè avete insistito sulla dimensione propriamente grafica della geografia, grafica, cioè del tracciamento, del solco, della incisione, ma anche per certi versi della rappresentazione. Io questo credo che sia Enrico sia Rossella lo sappiano, come da tanti anni ho alcune difficoltà con il lessico di Deleuze e anche di Guattari in certi contesti rispetto al tema della rappresentazione. Che capisco molto bene, no? Come adottano, cioè se per rappresentazione si intende lo specchio neutro di una realtà data in sé, beh, ci capiamo subito, no? Ma appunto questo senso unico molto superficiale rispetto alla riflessione novecentesca sul rappresentare mi ha sempre lasciata molto perplessa, quindi chiedo a voi che siete invece ben più di me, conoscitori del lavoro di Deleuze nelle sue articolazioni, se a voi risulti che il tema, come dire, come rappresentativo che è implicito in ogni grafia, quindi in ogni cartografia, in ogni geografia, da qualche parte emerga in termini un po' meno, tranchant, a mio avviso, ripeto, con immenso rispetto, insomma, profondissima emozione per certi punti del lavoro di Deleuze, però mi sembra su questo punto un po' superficiale. E d'altra parte, come parlare di geografia, senza pensare appunto all'atto grafico e alla sua dimensione rappresentativa o ripresentativa. La terza cosa che appunto, come dire, è nucleo un po', così sommariamente me ne scuso se non sono chiare queste domande, me lo direte. Un'altra questione che mi si pone, che mi interesserebbe moltissimo approfondire, riguarda queste ultime considerazioni che avete fatto insieme ad Alberto Forti, insieme a Enrico, richiamandovi anche a Julien. Allora, intercettare la potenza, no? Dice Enrico, anche nel suo ultimo libro, dove appunto configura quello di cui pubblicheremo a breve un intreccio da pochissimo registrato sul nostro canale YouTube. Intercettare la potenza, questione della potenza trattata da Rossella Fabbrichesi, anzitutto appunto in più di un luogo delle nostre vecchie mappe del pensiero e poi in Vita Potenza, di alcuni anni fa. Ma in questa piegatura che prende la questione, dove voi parlate appunto dell'intercettare, diciamo così, la differenza di potenziale, per riprendere un'altra espressione che ha usato Enrico Redaelli nel suo lavoro Etica del ritmo, intercettare il virtuale, ha detto oggi Enrico, intercettare le inclinazioni, le propensioni, sottolineava Rossella. Ecco, in questo tema si annida, come dire, come posso dire, una dimensione che è ovviamente etica, ma che riguarda anche, scrutare, no? Lo scrutare, il progettare, la strategia, una sorta di indagine circa il dove, il come si distribuiscano potenze, differenziali, inclinazioni, propensioni. Questo scarto, questo scarto indagatore, mi piacerebbe capire se, secondo voi, in Deleuze è inteso anche nel senso di una di quello stacco, no? Di ciò che Sini chiama lo stacco, di quello stacco che riguarda la possibilità del progettarsi, proiettarsi, protendersi, e che nelle nostre sessioni delle settimane, dei mesi scorsi, abbiamo evocato come traiettoria di viaggio, apertura di un viaggio, modo del viaggiare. Ecco, faccio fatica a lasciare perdere questo aspetto, diciamo così, no? Della protensione, cioè di una apertura progettuale che in qualche modo riguarda anche l'indagine circa i luoghi delle potenze. Insomma, in altri termini, perché dovremmo andare a intercettare le potenze, no? Perché non lasciarci andare in un determinismo appunto assolutamente veramente anonimo? Perché secondo me questo è un'altra delle ambiguità, appunto, e qua mi discosto un po' dal tema invece strettamente geografico. È un'altra delle ambiguità con cui io ogni volta mi trovo a confrontarmi quando leggo certe cose di Deleuze, cioè potrei dirla al contrario. Allora, Sartre il problema ce l'aveva, ecco, cioè come conciliare il problema di quella che, come dire, secondo tradizione, Sartre chiamava la coscienza progettuale, e la prassi, la dimensione anonima della prassi processo, come la chiamava lui, e dunque del campo, che nozione che meravigliosamente Rossella Fabbrichesi ha ricostruito, no, nel suo passaggio da Sartre a Deleuze. Ecco, Sartre ce l'aveva il problema di come accidenti pensare, quantomeno pensare insieme a questi due livelli. Mi pare che Deleuze, e con lui Gattari, ma ancora Deleuze quando scrive poi da solo, insomma, infine, come dire, dissolvano il problema. Cioè, come dicendo coscienza anonima, coscienza pura. Al che a me viene la domanda, primo, ma perché devi usare ancora la parola coscienza? Cioè, se non c'è progetto, non c'è perché non è coscienza, no? Non c'è alcun perché non c'è alcuna relazione. Siamo appunto nella immediatezza, nel puro flusso, questo ricorrere dell'aggettivo puro, questa continua evocazione di una purezza pure mi inquieta sempre un pochino, purezza, assolutezza, eccetera. Ma allora vi domando, a voi come tornano i conti? Cioè, come stanno assieme la dimensione dell'anonima linea di fuga, no, che ti porta, e quella di una piegatura, piegatura che peraltro, se chiamiamo coscienza, implica ciò che evochiamo appunto come differenza o differenziale, perché se non c'è differenza o differenziale non ci può essere alcun alcuna appunto coscienza, alcuna scienza con sapere che vada cum, non ci può essere alcun cum. Insomma, sono alcune questioni. Le prime sì, mi stanno molto a cuore perché sono legate ai temi nostri quest'anno. Quest'ultima forse è inopportuna e fuori luogo, me ne scuso, ma è un mio tormentone. Grazie.
Io lascerei iniziare Enrico, che è più competente di me su Deleuze. Le prime due domande soprattutto erano: si ritrova in Deleuze questo o quest'altro?
Allora, provo. Beh, intanto devo dire grazie per le domande. Le domande, secondo me, di Florinda sono, secondo me, non importanti ma importantissime. Sono qualcosa su cui lavorare, direi anzitutto così. Cioè non qualcosa che si può risolvere facilmente in poche battute. Provo a dare qualche così indicazione che mi viene in mente. La prima è... prima che però, come dire, è una precauzione, è sempre utile secondo me, parliamo come sempre di un autore come se ci fosse quell'autore, no? Come se fosse fatto e finito, mentre userei invece le formule utilizzate, non so, da Carlo Sini, a volte anche da Vincenzo Vitello, ricordando che un autore è sempre là dove produce effetti, quindi come dire, non c'è il Deleuze che fa questo e quello, pensa questo e quello, c'è anzitutto secondo me un cosa ne facciamo noi di Deleuze, no? Però questo non è un modo per schivare le questioni invece importanti che Florinda sollevava. Partirei da questa della rappresentazione. Allora sì, beh, hai già chiarito, ovviamente, quando parla di rappresentazione, Deleuze parla dello specchio neutro, no? Questa storia dello specchio, della filosofia come specchio, è quello che cerca di smontare. Chiaramente, come Florinda ci diceva e come Florinda ci insegna anche in altri contesti, poi quando parliamo di rappresentazione teatrale, ad esempio, si intende tutt'altro da quella cosa lì, tutt'altro da questa questione dello specchio neutro e si potrebbe tirar fuori anche tante cose, il teatro come lo pensa Attisani che legge o rilegge Aristotele o che rilegge Berti che rilegge Aristotele, insomma vabbè, si possono tirare fuori tante altre questioni che più o meno conosciamo ma che sicuramente, come dire, ridimensionano tutta la questione del termine rappresentazione. Però secondo me, al di là delle parole che si usano, poi Freud poneva un problema secondo me puntuale, cioè comunque in ogni caso parliamo di grafia, no? E se tu fai una grafia comunque c'è un resto, no? Quello forse è il problema, cioè come ti rapporti a questo resto, perché la grafia vuol dire scrivere e scrivere vuol dire che c'è qualcosa che resta scritto, lo chiamiamo resto, lo chiamiamo, non so, oggettivazione, diciamo così, che è un grande problema che si pone ad esempio Sartre, visto che è stato citato, no? Tutto il problema dell'oggettivazione e di come, no? Poi dobbiamo rapportarci all'oggettivazione. Ecco, si potrebbe dire che Deleuze, proprio qui, insomma, la questione è molto complicata, proprio qui a dare una vaga idea, per quel poco che io riesco a capire, secondo me non apparentemente non sembra occuparsi del resto, perché dice, sì, è vero che c'è il resto, però non dobbiamo prenderlo come unità di misura per guardare tutto quello che accade e quindi anche appunto l'evento della grafia. È come se lui guardasse appunto la grafia a partire dall'evento, prima che ancora da quello che si sedimenta, prima ancora da quello che l'evento fa accadere e che quindi poi resta accaduto, resta scritto, resta appunto graffeggiato, graffittato, insomma. E quindi guarda la questione del resto, adesso proverei a dirla in questo modo, come se fosse soltanto una battuta temporanea, una battuta nel ritmo. Quindi il resto è subito immediatamente riassorbito dal flusso, che però non c'è nemmeno il flusso, perché subito di nuovo è un'altra battuta, è un'altra battuta di ritmo, e quindi se noi, come dire, ci sintonizziamo sul ritmo, se sintonizziamo quindi su questa alternanza di pieni e di vuoti, no? Di battere e levare, e lo guardiamo dinamicamente, allora non c'è più il problema del che cosa faccio del resto, perché il resto è appunto una battuta temporanea che è subito riassorbita dal movimento successivo. Si potrebbe dire, adesso lo dico in termini di apollinio dionisiaco, così ci intendiamo, è come se fosse un unico nastro apollinio dionisiaco tutto attaccato, insomma, dove il resto è il momento apollinio del battere, del lasciare la traccia, insomma, ma che in realtà fa parte del movimento complessivo. E quindi è chiaro che se uno lo guarda in questa ottica, vengono meno, cioè tutta una serie di problemi che ad esempio appunto una certa tradizione tratta in un certo modo, come problema dell'oggettivazione, allora dopo cosa facciamo perché l'oggettivazione non è più la verità del movimento, eccetera, eccetera, vengono guardati da un'altra angolatura, vengono guardati da, no, non è che scompaiono sempre lì, ma vengono guardati da un'altra angolatura. E poi proverei a dire questo, poi lascio la parola a Rossella, la questione del Ah beh sì, tutta una serie di termini certo molto fastidiosi, no? Coscienza pura, empirismo trascendentale, no? Tutte queste, come dire, no? Queste coincidenze oppositorum, no? Cioè, queste, cioè come diceva giustamente Florinda, se è coscienza, coscienza vuol dire essere co, ma qui non c'è più l'essere co, e se è empirismo non è trascendentale, insomma, cioè se è empirico non è trascendentale. Ecco, questo direi che è un una strategia linguistica che poi lascia un po' il tempo che trova, che è un espediente, un esperimento, un modo con cui a volte Deleuze e Gattari sperimentano con la lingua e si buttano in queste cose, in queste formule. Direi qui che per spezzare una lancia a loro è il faut faire des sonnettes, come diceva Valérie, cioè vale dire bisogna pur scrivere dei sonetti, bisogna pur pronunciarsi, no? Valéry intendeva quello, l'oggetto della poesia è impronunciabile, indicibile, e però bisogna pur scrivere dei sonetti. Allo stesso modo bisogna pur parlare, insomma, no? Bisogna pur parlare, quindi bisogna trovare ovviamente di volta in volta sempre dei termini che cozzano, no? E che in questo stesso cozzare però forse riescono ad alludere a qualcosa che altrimenti finirebbe piatto piatto, finirebbe per essere appunto il resto della grafia, mentre se dico empirismo trascendentale o coscienza pura è come se questo resto della grafia, una volta che ho scritto coscienza pura, che continuamente creasse problema, perché poi ti dici ma cosa vuol dire coscienza pura, cosa vuol dire ecco, forse l'effetto che tutto sommato vogliono ottenere è quello di appunto porre un problema, no? E dire guarda che non devi oggettivarmelo, quindi c'è la coscienza pura, che diavolo è sta coscienza pura, è chiaro che non è niente, è chiaro che non è un ente, è chiaro che empirismo trascendentale non è una cosa. Allora il linguaggio a volte così fastidioso serve a creare quel movimento che altrimenti genererebbe una sedimentazione e rischierebbe di andare incontro a una lettura dogmatica. Allora io me la caverei così, poi in realtà Florinda ha sollevato altre cose che invece, boh, insomma, di cui sarebbe bello parlare e continuare in altro momento, però non voglio rubare tempo a Rossella.
Ma io parlerò molto poco perché faccio fatica ad avere delle risposte per le prime due domande, poi sulla terza mi soffermerò invece. Hai detto tutto tu molto, molto bene, Enrico, e sono d'accordo con te, Florinda ha posto le domande giuste come sempre. Che lui abbia, che si possano mai rintracciare in Deleuze Gattari degli elementi di autogeolocalizzazione, dubito, no? Non lo so cosa ne pensi tu, ma. Cioè era proprio un tema che sfuggiva allo spirito del tempo, perché anche in Foucault, e tu l'hai dimostrato molto bene nel libro Dispositivo Foucault, anche in Foucault non compare mai questa domanda, ma che cosa sto facendo? No? E perché qui? Perché ora? Però, ripeto, non sono proprio, non è il mio expertise, come si usa dire oggi, quindi non saprei. Sulla questione della grafica, allora, lui l'ho citato alla fine, in riferimento a Foucault, non a caso, sostiene quest'idea del diagramma, parla del diagramma delle forze, ma attribuisce a Foucault quest'idea, che effettivamente l'aveva coltivata fin dagli anni, se non mi sbaglio, fin da Theatrum Philosophicum, ma potrei sbagliarmi, che era appunto l'introduzione a differenza e ripetizione. Comunque è un'idea, e ne riparla in Sorvegliare e punire, quindi era un'idea foucaultiana che lui riprende a mio modo di vedere quando parla proprio delle latitudini e delle longitudini. Però è vero che non riflette sulla potenza della scrittura della Terra, cioè della mappatura, certo, cartografia, però di nuovo è un termine che viene fuori in relazione a Foucault, quindi forse non proprio suo. Ma anche qui sospendo la mia riflessione perché forse non ho gli strumenti. L'ultimo è molto interessante per me, cioè tu dici, se ho ben capito, intercettare la potenza, ma insomma c'è sempre chi intercetta, no? Il punto è questo. Allora, io qui sarei d'accordo nel dire che questa sottolineatura dell'anonimia mentre è fondamentale quando si parla di prassi, perché la prassi è pubblica, non c'è pressoché mai, come dire, un sistema di abiti privato che io metto in opera, no? Gli abiti sono pubblici così come la verità che testimoniano. Però, ecco, quando compio un gesto della prassi, molto spesso questo gesto è finalizzato. Io questo l'ho imparato da Carlo Sini. Ogni pratica è finalizzata ed è così. E Peirce l'aveva compreso benissimo perché era l'elemento in base al quale discuteva con William James. Diceva che il pragmatismo è fondato sull'idea di purpose. E cioè di proposito, no? Perché? Perché appunto ogni riferimento a degli effetti implica effetti non voluti, certamente, ma anche voluti nel senso di appunto messi ad obiettivo delle mie pratiche. Quindi il proiettarsi, ma certamente. E questo di nuovo l'ho imparato, cioè mi sono confermata in quest'idea leggendo lo Husserl della Crisis, rileggendolo appunto per motivi che qualcuno di voi sa. Cioè, Husserl lo dice chiaramente: per noi il problema è il telos. Ogni volta che agiamo, soprattutto quando agiamo collettivamente, il problema è il telos. Se volete che ci chiama, ma comunque che come collettività ci poniamo. Se non ci facciamo una domanda relativa a questa, abbiamo perso il senso del nostro operare. E quindi questo c'è in Deleuze? No, questo forse lo posso dire.
Pensare all'universale singolare è stato l'immane sforzo di tenere assieme appunto questi due aspetti, no? Come sappiamo.
Quindi io risponderei così a questo. E poi, come dice Enrico, avremmo da rifletterci molto e molto ancora, certamente.
Magari lo faremo.
Aggiungerei forse solo una cosa, se c'è la possibilità. Ovvero, questa cosa, in effetti, dell'autogeolocalizzazione, perdonami Florinda, mi era sfuggita, invece è importantissima, secondo me. Cioè, c'è l'autogeolocalizzazione in Deleuze? Secondo me no, come diceva anche Rossella, sono d'accordo, non c'è. Ma la questione, secondo me, è un'altra, cioè chiedersi perché non c'è, e quindi chiedersi perché l'autogeolocalizzazione, l'autobiografia, insomma, no? Ovviamente quando Florinda Cambria dice, parla di autogeolocalizzazione e di autobiografia, ne intende una strategia che vuole produrre un certo effetto. Non è che ci autogeolocalizziamo per dire, ah sì, guarda, adesso io sono qui, cioè di nuovo una scrittura con un resto, e ah guarda, io sono questo resto. No, ovviamente è una strategia, potremmo dire, in un'ottica di totipotenza, per aumentare la potenza, no? Perché se faccio un'autogeolocalizzazione, localizzazione, se faccio questo salto, no, di messa in questione della mia stessa scrittura, come dire, produco degli effetti che sono di potenziamento, si potrebbe dire. E allora la domanda è perché Deleuze non pensa a un'autobiografia? Perché in un certo senso guarda la stessa questione, ma da un'altra prospettiva. Cioè, quando ti stai ponendo il problema dell'autobiografia, in qualche modo ti stai ancora guardando la questione a partire dal resto, dicendo io, purtroppo quando scrivo produco dei resti. È il grande problema che troviamo continuamente nel pensiero di Carlo Sini, no? Cioè, e quindi devo fare un esercizio, no, di poi, come dire, autodecostruzione, no, di autogenealogia per risollevare questi resti, perché se restano è un problema, producono superstizione, producono dogmatismo, producono appunto una scrittura che cade, no? Che continuamente cade. È come se Deleuze guardasse questa questione, ma dicendo sempre in quest'ottica, dicendo ma il resto in fondo è già sempre sollevato, cioè è già sempre dentro a un'altra prassi, cioè non, il resto già sempre è riassorbito dalla vita. In fondo questo lo dice benissimo anche Carlo Sini, lo dice benissimo anche Carlo Sini, che i resti sono sempre continuamente riassorbiti dalla vita e che infatti produrranno altri effetti. C'è una sensibilità diversa, ecco, su questo aspetto, ma il vero problema, secondo me, ed è la questione che interessa Florinda, è che diversi effetti producono queste due strategie, cioè è negli effetti la vera questione, e quello lo diranno soltanto pragmatisticamente, come direbbe il più grosso, lo dicono soltanto gli effetti, cioè laddove questa strategia funziona, come funziona, che effetti produce. Me la cavo così, non so.
Grazie. Meglio che lasciamo liberi tutti.
Grazie di cuore davvero per la vostra generosità. Abbiamo toccato questioni davvero complesse. Io confido che nel crocevia dei linguaggi che ci sarà il 30 maggio si possa, avendo metabolizzato tutto questo cammino e questa ondata di materiali che ci avete dato quest'oggi, con le chiusure dei due seminari che ci attendono, sono le ultime due sessioni prima del crocevia, spero, dicevo, che nell'occasione del 30 maggio potremo magari tornare insieme a stare su questo pezzo, su questi punti, su questi problemi. E, grazie allora.
A voi, a tutti voi.
Tutti, saluto anche.
Grazie a tutti.
Ciao Carlo.
Buona serata.
Grazie a tutti e a tutte. Buona serata, a presto.
Buona serata.
Voi.